Nella vita ci sono tante varianti.
Tante varianti.
Questa è la variante Parenzo.
Ognuno di noi dovrebbe provare non solo orgoglio, ma emozione di essere europeo, felicità, gioia. Non è un caso che sia stato scelto dai padri fondatori e le madri fondatrici come inno dell'Europa l'inno alla gioia di Beethoven. Beethoven, oh, che ora è nostro concittadino, oh, l'inno alla gioia. L'Unione Europea è la più grande costruzione istituzionale, politica, sociale, economica degli ultimi 5.000 anni realizzata dall'essere umano sul pianeta Terra. Questo è l'Unione Europea, perché l'Unione Europea è questo, è un progetto, un ideale, una speranza, una sfida, un sogno, quello che volete voi, ma soprattutto è un caso unico nella storia dell'umanità.
Lo strascico delle polemiche sul manifesto di Ventotene arriva, come sapete, fino a Bruxelles, dove si trova Giorgia Meloni per il Consiglio europeo, di cui vi parleremo tra pochissimo. Le risate dopo l'attacco a Spinelli, volevo dirlo già al Senato, ho fatto impazzire l'opposizione. Su queste parole si è scatenata una vera e propria bagarre, tant'è che Palazzo Chigi ha dovuto in qualche modo smentire questo virgolettato che viene attribuito alla Premier, cioè questa idea, questa volontà di voler irridere, anzi far impazzire l'opposizione. No, si sono apprestati subito a dire da Palazzo Chigi, non è vero, sono parole che noi non confermiamo. Fatto sta che invece la vera cosa che ha fatto impazzire questa volta però il pubblico è la performance straordinaria di Roberto Benigni andata in onda su Rai 1 proprio la sera stessa in cui Giorgia Meloni stava sull'aereo per andare a Bruxelles dopo aver attaccato il manifesto di Ventotene. Sì, lo show di Benigni batte tutti i record, oltre 4,4 milioni di spettatori con un 28,1% di share. Insomma, il sogno europeo emoziona gli italiani e, come scrivono alcuni giornali, rianima gli ascolti della Rai. Pensate, ironia della sorte, incredibile. Mentre Giorgia Meloni attacca il manifesto di Ventotene, nella TV pubblica è per giunta in prima serata Roberto Benigni sfregiava i nazionalisti, ma lo faceva in due ore di straordinario monologo in cui ha ricostruito che cos'è il manifesto di Ventotene, lo spirito europeista, perché dobbiamo sentirci europei, perché c'è bisogno di più Europa, perché abbiamo bisogno dell'Europa e perché quel sogno non è morto e anzi bisogna andare avanti. Due ore ininterrotte, un flusso di dati, notizie, ma soprattutto di forza, una forza che Benigni ha rivolto direttamente ai giovani dicendo: ma vi rendete conto, quando l'Europa nacque perché Francia e Germania, che si erano combattuti fino a pochi minuti prima, si mettono insieme per la CECA, la comunità economica del carbone e dell'acciaio, decidono di mettere in comune quella che era la risorsa primaria e di metterla in comune e soprattutto di farla gestire da un ente sovranazionale. E in questo straordinario racconto del perché abbiamo bisogno di più Europa arriva fino alla moneta unica, poi ancora Schengen, via tutte le frontiere, il sogno di poter andare da Lisbona fino a Budapest senza dover mostrare il passaporto. Ecco, un racconto straordinario che è la più bella risposta all'intervento di Giorgia Meloni al Senato. Tutto questo però serve un po' anche al governo per dire che cosa? Per dire che forse Tele Meloni non esiste, cioè da oggi anche l'opposizione sarà un po' in difficoltà quando accuserà la RAI di non fare servizio pubblico o peggio di essere al servizio della destra, perché Meloni potrà sempre alzarsi e dire: ma come? Avete visto? Il giorno stesso nel quale io ho attaccato il manifesto di Ventotene sulla TV pubblica in prima serata ne andava in onda il suo elogio. Ecco, variante Meloni, alla fine come la giri lei trova sempre il modo per uscirne bene.
I urge you to keep fighting against sanctions, evasion schemes and Russia's attempts to finance its war effort. Ongoing diplomatic efforts do not mean Russia should face less pressure. That's crucial to reducing the chances of Russian hawks. And we all know how easily Moscow disregards his promises. One moment they give their word, and a few hours later it means absolutely nothing.
Il Consiglio europeo di Bruxelles arriva ad una conclusione, chiamiamola così, piuttosto netta, nonostante Orban, che ormai abbiamo capito è una sorta di cavallo di Troia di Putin all'interno dell'Unione europea. Ma le conclusioni di questo vertice dicono sostegno incrollabile a Kiev. E dentro queste poche parole si sanano in qualche modo anche quelle ferite che avevamo evidenziato negli ultimi giorni alla vigilia della partenza da Roma di Giorgia Meloni. Sostanzialmente il vertice dell'Unione Europea dà una incrollabile solidarietà, ma soprattutto sostegno a Zelensky. Questa è la vera grande novità di tutta la situazione. È spiacevole dirlo, ma è necessaria anche una certa pressione all'interno dell'Europa stessa per garantire che tutto ciò che è stato promesso accada davvero. E sto parlando dei colloqui di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea e della risoluzione di alcune questioni fondamentali per l'unità europea. È semplicemente antieuropeo quando una persona blocca decisioni importanti per l'intero continente o che sono già state concordate. Chi lo dice? Lo dice il presidente ucraino Zelensky nel suo intervento in videocollegamento al Consiglio europeo. Sì, perché l'altra vera novità è che Zelensky ormai non è più una variabile, è una presenza fissa dei Consigli europei. E siccome in politica i gesti sono sostanza, non sono soltanto simboli, la presenza di Zelensky a tutti i Consigli europei è un fatto politico e come tale va analizzato. E questa sferzata, netta, precisa che il presidente ucraino ha voluto dare è risuonata nelle aule del Consiglio europeo con tutti i 27 capi di Stato e di governo che lo stavano ascoltare, tutti meno il solito Orban, che ha deciso di sfilarsi dalla compattezza europea. L'Ucraina, ha aggiunto Zelensky, ha soddisfatto i requisiti, ma in questo momento ci sono serie difficoltà nell'aprire il primo e altri, ovviamente, cluster di negoziazione dell'Ucraina per l'adesione alla UE. Ma è chiaro che ormai il punto è questo. E allora, se uniamo la richiesta dell'Ucraina di entrare nella UE, e speriamo che al più presto si decida nonostante il no di Orban, e dall'altra la proposta di Giorgia Meloni che ha fatto alla Camera prima di partire per Bruxelles, nonostante le polemiche sul manifesto di Ventotene e tutto lo strascico che chiameremo identitario, che a Giorgia Meloni serve per tenersi buoni i suoi, perché alla fine ha voluto buttare in cacciara tutto alla Camera l'altro giorno prima di partire per il Consiglio europeo, perché aveva bisogno di dare ai suoi un po' di pane, il solito pane, la solita pastura antisinistra. Serve per la sua identità, serve anche per dire a Salvini: oh, guarda che non sei soltanto tu quello che attacca l'opposizione, ci sono anch'io, avendo lei a destra. Salvini ha bisogno ogni tanto di mandare un po' di messaggi anche alla sua base elettorale. Ma l'altra cosa importante di questo Consiglio europeo ce l'ha detta Meloni stessa, quando prima di partire, in quel famoso tumultuoso intervento alla Camera, ha proposto di estendere l'articolo 5 della NATO all'Ucraina. Allora, se mettiamo insieme queste due garanzie, l'ingresso dell'Unione Europea e il secondo punto, l'articolo 5, a questo punto forse sì, Zelensky può sedersi con una certa solidità a quel tavolo di trattative. Questa è la vera novità di queste ultime ore. E accade a due giorni dagli incontri di Jeddah in Arabia Saudita tra la delegazione americana e quella della Russia. L'Europa non è più soltanto uno spettatore, come spesso viene detto, ma in questo caso può diventare davvero un protagonista per il futuro dell'Ucraina.